Benvenuti a questa nuova esplorazione. Oggi ci addentriamo in un meccanismo che sta un po' ridisegnando le regole commerciali con l'Europa. Parliamo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come CBAM.
Esatto. E per capirlo meglio ci basiamo su documenti ufficiali, sia dell'Agenzia delle Dogane italiana, sia su una guida molto dettagliata della Commissione europea per gli importatori.
Perfetto. L'idea è proprio scomporre questo CBAM, capire bene cos'è, perché l'Unione europea l'ha voluto e soprattutto, come funziona nella pratica per chi importa certi tipi di merci nell'UE.
Sì, è un tassello fondamentale del Green Deal e anche del pacchetto Fit for 55, quindi legato agli obiettivi climatici, riduzione emissioni, neutralità climatica.
Certo, meno 55% entro il 2030, neutralità al 2050. In pratica è una sorta di nuovo tributo ambientale alla frontiera. È corretto definirlo così?
Diciamo che è uno strumento di politica climatica con effetti economici. Vediamo meglio.
Va bene. Allora, partiamo proprio dalle basi. Cos'è esattamente questo CBAM?
Fondamentalmente il CBAM è uno strumento che cerca di mettere sullo stesso piano il costo del carbonio. Cioè vuole assicurare che le merci importate paghino un prezzo per le loro emissioni di CO2 che sia simile a quello che pagherebbero se fossero fatte qui, in Europa, sotto il sistema ETS.
Ah, ok. Quindi un modo per livellare il campo di gioco, diciamo, tra chi produce dentro e fuori l'UE, almeno per quanto riguarda i costi legati al clima.
Esattamente. L'obiettivo numero uno è contrastare la cosiddetta rilocalizzazione delle emissioni, il carbon leakage.
Il carbon leakage, certo.
Si vuole evitare che le nostre aziende, per non pagare le quote ETS, spostino la produzione ad alta intensità di carbonio fuori dall'UE, in paesi con regole meno severe, altrimenti gli sforzi che facciamo qui sarebbero vanificati, no?
Chiaro.
E infatti, guarda, c'è un legame strettissimo con un'altra cosa che sta succedendo dentro l'UE, l'eliminazione graduale delle quote di emissione gratuite, quelle che venivano date ad alcuni settori proprio per proteggerli da questo rischio.
Ah, ecco il collegamento. Quindi meno quote gratis dentro l'Europa, ma un meccanismo alla frontiera per, diciamo, compensare e impedire che la produzione scappi dove inquinare costa meno. Interessante. E come funziona l'implementazione? Ho letto che non è partito tutto subito.
Corretto. È un processo graduale, pensato in due fasi principali. Una fase transitoria, che è già iniziata, e poi la fase definitiva dal 2026.
Ok, fermiamoci un attimo sulla fase transitoria. È partita il 1 ottobre 2023, se non sbaglio, e dura fino a fine 2025. Cosa devono fare le aziende in questo periodo?
Allora, questa è una fase più che altro di apprendimento e di raccolta dati. La cosa importante da capire è che per ora non c'è da pagare nulla in base alle emissioni.
Quindi niente soldi, per ora?
No. L'obbligo principale è per gli importatori o per i loro rappresentanti doganali, i dichiaranti CBAM. Hanno un obbligo di reporting.
Reporting, cioè?
Cioè ogni trimestre devono inviare un rapporto alla Commissione europea. Lo fanno online tramite una piattaforma chiamata Registro Transitorio CBAM.
E cosa ci va in questo rapporto?
I dati sulle quantità di merci CBAM importate nel trimestre prima e, punto fondamentale, una stima delle emissioni incorporate in quelle merci. Devono anche specificare bene quali sono dirette e quali indirette.
Ok, trimestrale. La prima scadenza era a gennaio 2024 per l'ultimo trimestre del 2023. Giusto?
Esatto, 31 gennaio 2024. E attenzione, anche se non si paga, se non mandi i report, puoi prendere delle sanzioni. Quindi l'obbligo c'è ed è serio.
Capisco. Quindi una specie di allenamento obbligatorio, mettiamola così. Immagino non sia semplice, soprattutto raccogliere i dati dai fornitori fuori Europa, no?
Assolutamente. Quella è la sfida principale. Far funzionare la comunicazione con i produttori extra UE. La Commissione, per aiutare, ha messo a disposizione parecchio materiale, guide, webinar, persino dei modelli elettronici per facilitare lo scambio di dati.
Ah, bene.
E c'è stata anche un po' di flessibilità all'inizio. Fino al 31 luglio 2024 si potevano usare anche metodi alternativi o dei valori standard, dei valori predefiniti per calcolare le emissioni, proprio perché si sa che mettere in piedi subito un monitoraggio perfetto è complicato.
Certo.
Poi, sì, ci sono stati anche dei problemini tecnici con il registro all'inizio e la Commissione ha dato un po' più di tempo per le prime dichiarazioni. Un po' di rodaggio, insomma.
Ok, chiaro. Una fase di rodaggio con obblighi di comunicazione senza pagamenti e un po' di flessibilità. E poi?
Dal 2026, con la fase definitiva, si cambia musica.
Eh sì, dal 1 gennaio 2026 si entra a regime. Prima cosa, i dichiaranti CBAM dovranno essere autorizzati. Serve un'autorizzazione specifica per importare queste merci.
Autorizzati da chi?
In Italia l'autorità competente è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il MASE. Poi il reporting cambia. Da trimestrale diventa annuale. La prima dichiarazione annuale, per le importazioni del 2026, andrà fatta entro il 31 maggio 2027.
Annuale, ok.
Ma la vera novità qual è?
La vera novità è che si inizia a pagare. Cioè, scatta l'obbligo finanziario. I dichiaranti dovranno comprare e poi restituire, annullare, insomma, un numero di certificati CBAM.
Certificati CBAM. E quanti ne devono comprare?
Un numero pari alle emissioni incorporate dichiarate per le merci importate l'anno prima.
E il prezzo? È fisso?
No, non è fisso. Sarà legato al prezzo medio settimanale delle quote del sistema ETS europeo, quindi variabile.
Capisco. E quest'obbligo di pagare parte subito al 100% nel 2026?
No, anche qui c'è gradualità. L'obbligo finanziario sarà introdotto progressivamente tra il 2026 e il 2033, per arrivare a coprire il 100% delle emissioni solo nel 2034. E questa gradualità, come dicevamo prima, va di pari passo con l'eliminazione totale delle quote ETS gratuite per quei settori.
Ah, ok. Quindi il costo sale piano piano mentre le quote gratuite ETS spariscono. Una transizione, diciamo, quasi speculare tra interno ed esterno. Molto chiaro. Ora, un punto super pratico. Quali sono esattamente le merci coinvolte? Riguarda tutto quello che importiamo?
No, no, non tutto. Almeno per ora si concentra su un gruppo ristretto di settori. Quelli considerati a più alta intensità di carbonio e appunto a rischio di carbon leakage.
E quali sarebbero?
Allora, parliamo di cemento, poi i prodotti siderurgici, quindi ghisa, ferro, acciaio in varie forme.
Ok.
Alluminio, alcuni tipi di fertilizzanti, soprattutto quelli azotati, e poi produzione di energia elettrica e idrogeno. L'elenco preciso si trova nel regolamento, identificato con i codici doganali, quelli della nomenclatura combinata.
Cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Capito. E prima hai accennato a merci semplici e merci complesse. Cosa significa?
Sì, è una distinzione importante per il calcolo. Una merce semplice, secondo le regole CBAM, è fatta usando solo input che per convenzione hanno zero emissioni incorporate. Una merce complessa, invece...
Immagino sia una che usa altre merci CBAM come input.
Esatto. Nel calcolo delle sue emissioni devi includere anche quelle dei cosiddetti precursori usati per produrla.
Precursori? Puoi fare qualche esempio? Tipo per l'acciaio?
Certo. Ad esempio, per molti tipi di cemento, il clinker è il precursore chiave. Per i fertilizzanti complessi possono essere l'ammoniaca, l'acido nitrico.
Ok.
Nell'acciaio dipende dal prodotto finito. Se importi, non so, una lamiera, i precursori potrebbero essere la ghisa greggia o il ferro ridotto diretto, il DRI, oppure l'acciaio grezzo stesso. Per i prodotti in alluminio, il precursore è l'alluminio greggio. È fondamentale capire quali sono questi precursori rilevanti per la merce che importi.
Perché le loro emissioni si sommano, diciamo.
Proprio così. Le emissioni ereditate dai precursori si aggiungono a quelle dell'ultimo processo produttivo.
Questo complica parecchio il calcolo, immagino. Richiede una bella tracciabilità lungo la filiera, anche fuori dall'UE. E questo ci porta dritti al concetto di emissioni incorporate. Ne abbiamo parlato spesso, ma cosa vuol dire esattamente nel contesto CBA?
Ottima domanda. È il cuore del calcolo. Le emissioni incorporate di una merce sono in pratica la somma di due cose, le emissioni dirette e le emissioni indirette.
Ok, dirette e indirette. Differenza?
Le emissioni dirette sono quelle che escono proprio dal processo produttivo della merce. Pensa alle reazioni chimiche, alla combustione di carburanti nell'impianto, ma include anche la produzione di calore o freddo usati nel processo, anche se magari sono prodotti in un'unità vicina ma collegata.
Capito. Quelle generate lì?
E le indirette?
Le emissioni indirette sono quelle legate alla produzione dell'energia elettrica consumata per fare quella merce. Non importa dove è stata prodotta l'elettricità, si conta l'emissione legata a quel consumo.
E perché distinguerle fin da ora, nella fase transitoria, se poi i certificati, almeno all'inizio, riguarderanno soprattutto le dirette?
Bella domanda. Beh, comunicarle entrambe subito serve alla Commissione per avere un quadro completo, diciamo, dell'impronta di carbonio reale delle importazioni.
Per monitorare e magari decidere in futuro.
Esatto. Monitorare e potenzialmente un domani estendere l'obbligo dei certificati anche alle indirette. Anche se, sì, le regole attuali per la fase definitiva si focalizzano sulle dirette. E poi questo approccio dirette più indirette rispecchia un po' l'ambito dell'ETS, che copre le dirette e in parte il calore.
L'unità di misura qual è?
Si misura tutto in tonnellate di CO2 equivalente, TCO2E. Questo include anche altre gas serra, come l'N2O per i fertilizzanti, o i PFC per l'alluminio, convertiti in base al loro impatto climatico.
E c'è differenza con altri metodi di calcolo dell'impronta di carbonio, tipo ISO o JG Protocol?
Sì, una differenza chiave è il perimetro. Il CBAM si concentra sulle emissioni fino al cancello dell'impianto, cradle to gate. Esclude, ad esempio, il trasporto internazionale della merce o le emissioni legate all'uso e al fine vita. Altri standard magari includono anche quelle fasi. Quindi bisogna stare attenti a usare i metodi e i confini giusti per il CBAM.
Ok, chiarissimo. Dirette dal processo, indirette dall'elettricità, misurate in CO2 equivalente, perimetro fino al cancello. Il calcolo, specialmente con i precursori, sembra, articolato. In pratica, cosa deve fare un importatore? Quali sono i passi concreti?
Allora, il compito numero uno del dichiarante CBAM è ottenere dati. Dati accurati, verificabili, dai suoi fornitori fuori dall'UE, i gestori degli impianti. E questi dati devono essere specifici per ogni impianto e per ogni tipo di merce importata, identificata dal codice doganale.
E che informazioni servono, precisamente?
È una lista abbastanza lunga. Servono le emissioni specifiche dirette e indirette per unità di prodotto. Ad esempio, quante tonnellate di CO2e per tonnellata di acciaio. Il metodo usato per calcolarle. Ci sono regole specifiche, non si può fare a caso. Basato su calcoli dai consumi o su misurazioni dirette. I dati sui precursori, se ci sono, e le loro emissioni.
Già, i precursori.
Poi, quanta energia elettrica è stata consumata e con quale fattore di emissione. Qui c'è una scelta interessante. Si può usare un valore standard per il paese, fornito dalla Commissione, oppure un valore effettivo, reale, ma solo se l'elettricità è autoprodotta, magari da rinnovabili, o se c'è un accordo di acquisto diretto, un PPA che garantisce certe caratteristiche. Ci sono regole precise da rispettare per usare valori effettivi.
Capisco. E poi?
Poi ci sono altri parametri tecnici specifici per settore, tipo la percentuale di clinker nel cemento o quanta percentuale di rottame si usa nell'acciaio o nell'alluminio. Cose molto tecniche, dettagliate nelle guide.
E infine c'è un punto che mi sembra cruciale, soprattutto per dopo il 2026.
Quale?
Quello sul prezzo del carbonio già pagato all'estero.
Ah, sì, fondamentale. Bisogna assolutamente comunicare se nel paese d'origine è già stato pagato un prezzo del carbonio per quelle emissioni, magari tramite una tassa sul carbonio locale o un sistema ETS del posto.
E non basta dire sì, ho pagato.
No, devi specificare quanto hai pagato effettivamente, al netto di eventuali sconti, rimborsi o quote gratuite ricevute lì, perché quel prezzo effettivamente pagato potrà essere detratto da quanto devi pagare in termini di certificati CBAM qui in Europa.
Ah, quindi si evita la doppia imposizione.
Esatto. Ma se il fornitore non ti dà queste informazioni dettagliate sul prezzo pagato, si assume che sia zero. Quindi è nell'interesse dell'importatore ottenere anche questi dati.
Immagino che ottenere tutti questi dati, specialmente la prova del prezzo pagato all'estero con tutti i dettagli su sconti e rimborsi, non sia proprio una passeggiata per gli importatori. Come si fa a dimostrarlo? E se il produttore proprio non collabora, non manda i dati?
Hai centrato il punto. La documentazione di supporto sarà essenziale e le regole di attuazione stanno cercando di chiarire proprio come fornire queste prove. La collaborazione tra importatore e produttore è, come dire, la chiave di volta di tutto il sistema.
E se questa chiave non gira? Se i dati non arrivano?
Beh, come dicevamo, per fortuna ci sono i valori predefiniti, i default values, forniti dalla Commissione. Quelli si possono usare se non si riescono ad avere i dati reali specifici dell'impianto.
Sempre.
Allora, fino a luglio 2024 si potevano usare senza limiti. Dopo, e per il resto della fase transitoria, per le merci complesse l'uso di stime, inclusi i valori predefiniti, è limitato. Non puoi basare più del 20% delle emissioni totali su questi valori.
Quindi un limite.
Sì, e c'è da dire che questi valori standard tendono ad essere conservativi, cioè alti, fatti apposta per incentivare a usare i dati reali. Quindi per l'importatore conviene quasi sempre sbattersi per avere i dati effettivi, sia per la precisione, sia perché con i valori standard rischi di pagare di più in futuro.
Chiaro. Nei dati reali, anche se c'è un paracadute con dei limiti, possiamo fare un riassunto veloce di chi fa cosa? Chi sono gli attori principali in questo gioco?
Certamente. Quattro attori chiave, direi. Primo, il dichiarante CBAM. Di solito è l'importatore che sta nell'UE. Se l'importatore è extra UE, deve nominare un rappresentante doganale indiretto che faccia da dichiarante. È lui il responsabile dei report e poi dell'acquisto e restituzione dei certificati.
Ok, l'importatore o il suo rappresentante. Poi?
Poi c'è il gestore. Sarebbe l'operatore dell'impianto fuori dall'UE che produce le merci. Il suo compito è monitorare le emissioni, come dice la Commissione, e dare i dati ai suoi clienti importatori.
Il produttore extra UE. Terzo?
Le autorità competenti nazionali. Ogni paese ne designa una o più. In Italia abbiamo detto il MASE per le autorizzazioni. Ma anche l'Agenzia delle Dogane, ADM, ha un ruolo importante per i dati sulle importazioni e l'informazione. Queste autorità controllano i report e possono dare multe.
E infine immagino la Commissione europea.
Esatto. La Commissione europea ha un ruolo centrale. Gestisce il registro CBAM, scrive le regole di dettaglio, fornisce guide, valori standard, strumenti, coordina le autorità nazionali e supervisiona tutto il sistema.
Un bel meccanismo complesso, eh? Tanti ingranaggi che devono girare insieme, dal produttore in Cina o Turchia fino all'autorità a Roma o Bruxelles. Senti, ci sono casi particolari o magari delle esenzioni da tenere presenti?
Sì. Un caso particolare e importante è il regime doganale del perfezionamento attivo.
Cioè?
Se importi una merce CBAM in UE solo temporaneamente per lavorarla e poi la riesporti fuori dall'UE, allora non sei soggetto al CBAM per quell'importazione.
Ah, ok.
L'obbligo scatta solo se, dopo la lavorazione, quella merce, o quella trasformata, se è ancora una merce CBAM, viene venduta qui, immessa in libera pratica nel mercato UE. È solo a quel punto che devi comunicare le emissioni nel report CBAM. Ci sono regole specifiche su come calcolarle.
Capito. E esenzioni generali?
Sì, ce ne sono alcune. C'è una soglia de minimis. Le spedizioni che valgono meno di 150 euro totali sono fuori. C'è una soglia de minimis. Le merci per uso militare in certi contesti, NATO, difesa UE. C'è una soglia de minimis. E poi, importante, le importazioni da Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.
Perché loro sono esenti?
Perché questi paesi o partecipano già all'ETS europeo o hanno un sistema di scambio quote che è completamente collegato al nostro. Quindi, in pratica, le loro industrie pagano già un prezzo del carbonio simile. Non c'è bisogno del CBM per loro.
Ah, ecco perché. Sono già allineati, diciamo. Chiaro. E per l'elettricità?
Lì c'è una potenziale esenzione per importazioni da paesi vicini con mercati elettrici molto integrati con il nostro. Ma le condizioni sono super specifiche e al momento mi pare non ci siano paesi che ne beneficiano.
Ok, molto utile sapere di queste esenzioni, specialmente quella per Svizzera e Norvegia. Allora, tirando un po' le somme, questo CBM sembra uno strumento, beh, complesso sicuramente, ma con obiettivi chiari, no? Estendere il prezzo del carbonio alle importazioni, pareggiare i conti con i produttori UE, evitare la fuga di emissioni e spingere tutti a decarbonizzare.
Esattamente.
Ting, che poi diventeranno anche finanziari, anche se gradualmente dal 2026.
Proprio così. Questa fase transitoria è davvero un momento chiave per gli importatori. Devono usarla per parlare bene con i fornitori fuori UE, capire come far arrivare i dati, mettere a punto i sistemi interni. Prepararsi adesso è fondamentale, per non trovarsi poi spiazzati quando bisognerà comprare certificati.
E probabilmente non finirà qui, giusto?
Probabilmente no. È un meccanismo che può evolvere. La Commissione sta già valutando se estenderlo ad altri settori o magari includere più sistematicamente le emissioni indirette. Staremo a vedere.
Bene. E allora chiudiamo con una riflessione un po' più ampia. Al di là dell'impatto diretto su chi importa e sui settori già coperti, quali potrebbero essere gli effetti a catena del CBAM? Penso alle catene di approvvigionamento globali. Come pensi reagiranno le aziende fuori dall'UE? Questa richiesta di trasparenza, questo costo potenziale, potrebbe spingere davvero ad accelerare sulla decarbonizzazione?
È una bella domanda.
Oppure potrebbe indurre l'impresa europea a cambiare fornitori, magari cercando chi è già più verde, o addirittura riportando produzioni più vicine. Sono questioni aperte, ma sarà affascinante vedere come si svilupperanno le cose nei prossimi anni.
Assolutamente. Seguiremo l'evoluzione.
Perfetto. Grazie mille per questa analisi approfondita.
Grazie a te.